Facciamo così, parliamo di questo e anche di altro con il prossimo ospite che abbiamo qui in collegamento con noi. Sono lieto di accogliere e di ringraziare per aver accettato il nostro invito Salvatore Malfitano, giornalista della Gazzetta dello Sport. Ciao Salvatore, buongiorno.
Ciao Salvatore.
Buongiorno a voi e ben ritrovati a tutti i nostri ascoltatori.
Eccoci Salvatore, praticamente mancano più di 48 ore al prossimo impegno degli azzurri, Napoli contro il Bologna. Che tipo di gara attende gli azzurri lì al Maradona lunedì?
Ma io credo in una partita dove obiettivamente il peso degli obiettivi sarà determinante, nel senso che il Napoli è ancora in corsa per il suo di obiettivo, che è la qualificazione in Champions, e che magari con un paio di incastri favorevoli si potrebbe già concretizzare. Dall'altro lato c'è un Bologna che obiettivamente non ha più alcuna ambizione, è bloccato a metà classifica e probabilmente alla fine di un ciclo. Forse di tutto il Bologna il più motivato potrebbe essere proprio Vincenzo Italiano, che magari vuol venire a fare un'altra bella figura a Fuorigrotta, come gli è riuscita anche negli anni passati.
Sì, Salvatore, ti voglio portare un attimo sull'argomento di cui stiamo parlando, di Antonino, poi ovviamente approfondiamo di più Napoli-Bologna, che alla fine è una partita alle porte. Højlund Simeone, è stato fatto questo parallelo perché il Ciolito ha addirittura superato l'attaccante danese per numero di gol. Tu dove ti posizioni in questa questione? Cioè, Højlund segna poco perché deve ancora crescere, perché deve essere più bravo lui a trovare la via del gol, oppure perché tra le altre cose magari viene servito un po' troppo poco, viene messo poco in condizione di segnare?
Allora, io innanzitutto diciamo il parallelo l'avrei fatto Simeone Lucca, perché alla fine era quello il ruolo che ricoprivano nel Napoli, quello di seconda opzione, diciamo, rispetto all'attaccante titolare. Il discorso di Højlund, ragazzi, secondo me è anche un altro, dobbiamo essere anche un po' diciamo onesti, perché noi molto spesso finiamo per dimenticare o omettere alcune cose fondamentali. Højlund quanti gol aveva fatto a Bergamo? O comunque quanti ne aveva fatti anche al Manchester United? Højlund è sempre rimasto in questo range di gol, non ha mai segnato più di così, a meno che non andiamo indietro quando giocava nello Sturm Graz, che voglio dire, però il campionato austriaco è un po' quello che è. Højlund si è sempre mantenuto su queste cifre, quindi chi l'ha preso doveva anche aspettarsi che non avrebbe segnato 20 gol quest'anno, perché non li ha mai avuti nelle porte. Si può ragionare sul fatto che lui magari a Manchester non aveva questa continuità da titolare, ed è legittimo, così come insomma ha trovato una squadra che in questo caso più o meno gioca per lui, però non ha mai avuto quella continuità realizzativa tale da farci pensare che quest'anno avrebbe segnato 25 gol. Fatta questa premessa, il discorso poi diventa un altro, cioè che il Napoli quest'anno ha faticato a trovare la propria identità da un punto di vista non tanto tattico, perché i criteri di gioco sono gli stessi, quale che sia l'assetto che uno va a scegliere, ma è proprio per gli uomini. Cioè, noi ad oggi, se chiedessimo ad Antonio Conte di schierare il suo 11 titolare avendo tutti i calciatori a disposizione, io non credo che avremmo una risposta univoca, perché ad oggi siamo ancora bloccati nella concezione di come debba giocare questo Napoli, con due esterni alti di ruolo, con la difesa a 3, con la difesa a 4. Cioè, ci sono tanti dubbi. Chiaramente gli infortuni hanno avuto un peso gigante in tutto questo, però è chiaro che poi nell'analisi di una stagione ne dobbiamo tener conto, secondo me. Ecco, forse non è questa la stagione migliore per poter fare dei bilanci così assoluti, almeno nel caso di Højlund, ma nel caso in generale di tutto il Napoli, anche perché credo sia, no, cioè il Napoli, credo che la versione che noi abbiamo imparato a conoscere, quella che lotta per i piani alti della classifica, quando mai aveva segnato così poco.
Verissimo. Però prima, ecco Salvatore, mi piaceva questo aspetto che sollevavi anche un po' sul modulo, magari no, col ritorno chissà del capitano Giovanni Di Lorenzo in queste ultime tre gare potremmo vedere chissà anche un Napoli un po' sperimentale, magari anche con una difesa a 4.
Io francamente non ci credo molto agli esperimenti, specialmente in questo momento, anche perché il Napoli non ne ha alcun tipo di bisogno, perché non ha giocatori che farebbe bene insomma vedere un po' di più, perché magari Vergara è ancora ai box, non è ancora al meglio fisicamente. non ha senso, perché comunque il Napoli ha anche il calendario più semplice sulla carta, sì, delle altre rivali nella corsa Champions. Se addirittura dovesse compromettere o comunque tenere in discussione la qualificazione fino all'ultimo, di certo questo non gioverebbe, diciamo, alla valutazione complessiva della stagione. Poi Conte, mi dispiace, ma io non sono d'accordo quando dice che secondo e quarto sono la stessa cosa. Magari generano lo stesso risultato che la qualificazione in Champions, ma un conto è dire siamo arrivati dietro i campioni d'Italia, che oggettivamente sono andati a un altro livello proprio, perché quasi il doppio dei gol, insomma, la squadra che si è dimostrata decisamente più forte per tutto l'anno. E un altro conto è dire arriviamo dietro Milan ed eventualmente la Juventus o la Roma o il Como, chi che sia, che sono obiettivamente squadre inferiori. E quindi è chiaro che io credo che nessuno si potrebbe lamentare se il Napoli chiudesse al secondo posto, no? Considerando gli infortuni, considerando chi ti arriva davanti.
Guarda Salvatore, io non riesco a capire come mai in questo momento la piazza napoletana ha anche un po' storto il naso, insomma, da questa stagione. Per me è clamoroso il secondo posto, cioè, del Napoli. Io non dico lo festeggerei come uno scudetto, però insomma per me è un traguardo davvero importante per quello che è successo quest'anno. Prego Dario.
Sì, io non sono proprio dello stesso avviso, nel senso, un ottimo risultato, però considero anche il livello a cui sono andate le altre, considero la distanza dall'Inter, però sono in linea di massima d'accordo che per tutte le problematiche che ci sono state il risultato sia un ottimo risultato.
Questa squadra non ha mai avuto un 11 ideale, anche Salvatore prima lo diceva, cioè noi non conosciamo neanche il Napoli tipo sostanzialmente, fino a qualche settimana fa non sapevamo neanche chi fosse il portiere, ti faccio un esempio di questa squadra.
Questo senza dubbio, però capisci che io almeno ritrovo comunque poi dei lati negativi che c'erano e prima degli tanti infortuni e ora che ne sono rientrati tanti, come la produzione offensiva, l'ha detto anche Salvatore Malfitano, il Napoli ha un po' un problema gol, che sia presente De Bruyne o assente, che siano presenti o assenti Anguissa oppure non so Vergara, Neres, è mancato un po' tutto ciò,
un po' la costanza offensiva. Certo.
Però andando anche un attimino su Napoli-Bologna, e in virtù però di questo discorso che abbiamo fatto con Salvatore Malfitano, quanto è importante adesso, ecco, al di là della Champions, che poi potrà essere già matematica prima di scendere in campo addirittura, chiudere bene la stagione, proprio perché il quarto posto non è come il secondo.
Ma io sono assolutamente di questo avviso, cioè sono partite fondamentali da affrontare con la massima serietà, non voglio manco dire magari col sangue agli occhi, però insomma quasi, perché ripeto, tra secondo e quarto posto c'è un abisso. Poi io non condivido magari, ecco, non lo peggio il secondo posto e che non c'è niente da festeggiare, però mi fa essere quantomeno soddisfatto se poi devo guardare tutto l'anno. Poi è chiaro che permane un senso di frustrazione, perché tutti ci chiediamo questo Napoli dove sarebbe potuto arrivare se avesse avuto a disposizione tutti gli effettivi, se comunque gli infortuni non si fossero accaniti in questo modo. Però questo fa parte del calcio, non lo possiamo sapere, e quindi resta solo da concentrarsi sulle tre partite che restano, che sono tre partite alla portata. Io mi aspetto un Napoli che possa fare quantomeno un 7 punti da queste tre partite e chiudere al secondo posto, perché il secondo posto secondo me è fondamentale anche come immagine che il Napoli va a dare anche al di fuori dei confini nazionali, e lo dico specialmente magari quando ci sarà poi da convincere qualche giocatore magari di spessore a unirsi al Napoli nel mercato estivo.
Ecco Salvatore, a proposito del Napoli che verrà, volevo chiederti, secondo te in che direzione si andrà sul futuro, sia per quanto concerne la panchina e poi anche di questo interessamento che si parla della Roma proprio su Giovanni Manna, secondo te quanto c'è di concreto?
Ma per il momento siamo ancora nel movero delle voci che un po' si rincorrono, in genere questo tipo di professionisti aspettano sempre un po' prima di cominciare magari a guardarsi intorno, quindi secondo me non è ancora arrivato il momento giusto, ecco, per pensare che ciò che sentiamo adesso abbia fondamento. Quello che penso è che ci sarà sicuramente un confronto tra il presidente e l'allenatore, perché poi alla fine il direttore sportivo di fatto non è che abbia, non voglio dire che non abbia tanta libertà, ma comunque agisce entro una cornice che gli viene delineata dal presidente. Quindi prima il presidente e l'allenatore dovranno incontrarsi per delineare questa cornice entro cui operare. Se l'allenatore sarà contento delle possibilità che ci saranno, io credo che resti, perché comunque Conte è una garanzia, ed è la garanzia che tu magari un anno storto non lo chiudi di certo al decimo posto. Bene. Questa è la garanzia fondamentale, la garanzia che ti porta la squadra in Champions, la garanzia che quindi tu quel tipo di stabilità ce l'hai praticamente assicurata, e quindi questo ti permette di come dire, progettare con un pochino più, secondo me, di serenità. Viceversa, cambiare la guida tecnica, secondo me, in questo momento espone a un fortissimo rischio. Ma se proprio dovesse accadere, io finalmente vorrei vedere Italiano al Napoli.
Ah, mi hai interessato molto, perché anche a me piace Vincenzo Italiano, Salvatore. Quindi comunque nel complesso quest'anno del Bologna, che non è stato molto facile, immagino lo attribuisca anche un po', ti dico, questo è almeno il mio pensiero, ad una rosa che è stata fortemente indebolita e non era in grado di giocarsi le due competizioni, soprattutto giovedì domenica con l'Europa League, perché molti hanno criticato Italiano dicendo che insomma ha floppato e tutto. Io credo che il quarto di finale in Europa League e un campionato comunque abbastanza sereno sia un buon traguardo, e lo possa lanciare poi verso una big del campionato. Non sappiamo se sarà il Napoli.
Ma io sono assolutamente d'accordo, anche perché poi Italiano, secondo me, in questo momento, al di là della filosofia di gioco che a De Laurentiis è sempre piaciuta, ma De Laurentiis, diciamo, nella dinamica della sua scelta degli allenatori è sempre stato un pendolo, e cioè ha sempre oscillato da chi gli poteva andare molto bene in campionato ma male nelle coppe, e chi invece gli faceva intravedere la speranza che nelle coppe si potesse andare avanti, perché è lì alla fine che De Laurentiis vuole arrivare, perché ormai l'affermazione in Italia l'ha ottenuta, e l'ha ottenuta contro tutti i pronostici. Quindi secondo me anche eventuali scudetti futuri sicuramente renderanno felici il presidente, ma non saranno così importanti come per, secondo me, raggiungere ad esempio una semifinale di Champions. Infatti, se ci pensate, noi siamo passati da Mazzarri a Benitez, quindi uomo forte in campionato, tecnico ottimo per le coppe. Poi abbiamo fatto Sarri e Ancelotti, la stessa cosa. Quindi ci sono stati, ecco, questi pensieri nella mente del presidente. Io credo che quello che Vincenzo Italiano ha fatto con Bologna e con la Fiorentina prima ancora siano stati traguardi di assoluto spessore, perché ha dimostrato che anche società che non erano attrezzate per reggere e onorare un doppio impegno europeo, lui è stato in grado di invece portare il Bologna ai quarti di Europa League, in passato anche la Fiorentina in finale di Conference. Quindi cioè, ha raggiunto dei traguardi che secondo me sono davvero di tutto rispetto, e in questo momento il Bologna non è quello che era l'Atalanta qualche anno fa, quindi una società che emerge e che poi trova la formula di stabilizzarsi e di conquistare credibilità anche in ambito europeo. Il Bologna tutto questo non ce l'ha ancora, se così vogliamo dire, però insomma è comunque una società che poi dovrà strutturarsi. A questo punto di vista ci scordiamo che poi ha vinto l'anno scorso la Coppa Italia, cioè ha portato comunque questa società a dei livelli dove non era mai stata prima, e questo secondo me è da sottolineare assolutamente e da riconoscergli. Poi i cicli si esauriscono, certo, anche perché, come dicevate giustamente bene voi, le squadre vengono indebolite da queste politiche di mercato e magari non i ricambi allo stesso modo.
Ecco, anche un po' forse a proposito delle coppe, non è neanche un caso che poi il Bologna sia anche una di quelle squadre che faccia anche più partite poi all'interno proprio di una stagione. Cioè anche quest'anno è la squadra che praticamente ha giocato più di tutte, sarà, se non erro, il 53esimo, il 54esimo impegno proprio contro gli azzurri in questo lunedì. Salvatore, volevo farti un'ultima domanda prima di salutarti. Ieri si è conclusa la regular season della Serie B in grande spolvere, due talenti azzurri, due stelline, no? Emanuele Rao e Luis Sasa. Insomma, cosa pensi di questi due calciatori? Potrebbero far parte, secondo te, del Napoli del futuro?
Sì, soprattutto Asa, perché è sempre stato un calciatore che Manna ha apprezzato moltissimo e che insomma ha voluto con sé poi anche in questa esperienza al Napoli. C'è da capire se però poi sarà all'altezza di quello che sarà il Napoli. Bisognerà capire chi sarà l'allenatore del Napoli per la prossima stagione, perché poi incide inevitabilmente anche un po' quella che è la politica di un allenatore e la gestione di un gruppo: quanto punta sui giovani, quanto è disposto a lanciarli, quanto è lo spazio disposto a dargli, perché insomma lo sappiamo, diciamo che se ci fosse Conte l'anno prossimo sulla panchina del Napoli, secondo me le possibilità di vedere Asa con una discreta continuità sarebbero poche. Chiedere ad Antonio Vergara, che è stato utilizzato, l'abbiamo scoperto e ce lo siamo goduti solo quando, ahimè, insomma, si faceva la conta degli uomini per i tanti, per le tante assenze. Quindi bisognerà capire anche questo, però secondo me sono due ragazzi promettenti, che spero che, insomma, siano sempre poi da stimolo per la società a puntare in modo migliore e più strutturato su un settore giovanile che in tutte le squadre è una risorsa e nel Napoli invece non è neanche considerato lontanamente.
Vero, 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 e vedremo che cosa accadrà. Grazie mille a Salvatore Malfitano, Gazzetta dello Sport, per essere stato con noi.
Ciao Salvatore, grazie.
Grazie a voi e buon proseguimento.
Ciao, ciao, grazie mille Salvatore, un abbraccio.